Benvenuti. Oggi affrontiamo un tema cruciale per l'intermediazione assicurativa: come gestire i dati particolari, soprattutto quelli sulla salute, secondo il GDPR. E parleremo anche della DPIA, la valutazione d'impatto, un tema, direi, fondamentale per la formazione. Partiamo subito. Cosa sono questi dati particolari? L'articolo 9 del GDPR li definisce bene. Origine razziale, opinioni politiche, fede religiosa, sindacato, poi dati genetici, biometrici e, ecco, quelli che ci interessano di più, i dati sulla salute. Hanno sostituito i vecchi sensibili. Ma perché sono così particolari?
Beh, sono particolari perché toccano la sfera più intima della persona. Diciamo che richiedono una protezione rafforzata. E per voi intermediari i dati sulla salute sono, insomma, quotidiani. Penso alle polizze vita, infortuni, malattia. Servono per valutare il rischio.
Giusto.
No?
Per attenzione, il GDPR all'articolo 9.1 parte da un principio molto chiaro. Trattare questi dati, in teoria, è vietato.
Vietato, ma ci sono delle eccezioni, per fortuna. E per il settore assicurativo la principale qual è?
È il consenso esplicito dell'interessato, ma non un consenso qualsiasi, vero?
Assolutamente no. Deve essere un consenso libero, specifico, cioè per quella precisa finalità, informato e inequivocabile. Spesso, anzi, è buona norma raccoglierlo separatamente da altri consensi, magari quelli per il marketing.
E se non è così? Se il consenso è un po' vago o non chiarissimo?
Qui sono problemi. Un consenso non valido rende tutto il trattamento illecito, il che significa rischio di sanzioni anche pesanti e poi un danno reputazionale che, sai, può essere enorme. Ci sono altre basi giuridiche, certo, tipo obblighi di legge, ma nel lavoro di tutti i giorni il consenso esplicito resta il cardine per voi. Ok, chiaro. Quindi serve il consenso per poterli trattare. Ma mettiamo che il trattamento in sé, magari perché usiamo tecnologie nuove, o trattiamo tantissimi dati, presenti dei rischi alti. Che si fa?
Ecco, qui entra in gioco un altro strumento fondamentale, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la DPI, articolo 35 del GDPR.
La DPI. Molti la vedono come una seccatura burocratica.
E invece non lo è, o non dovrebbe esserlo. È un processo di analisi preventiva. Serve a capire e gestire i rischi prima che si verifichino. È obbligatoria quando il trattamento ha un rischio elevato per le persone. Pensa appunto a trattare i dati sanitari su larga scala o usare algoritmi particolari per analizzarli.
E in pratica, cosa ci va dentro una DPI? Cosa bisogna scrivere?
Allora, fondamentalmente sono tre cose. Primo, descrivere bene il trattamento. Cosa si fa, perché, chi coinvolge, che dati si usano. Secondo, valutare se è necessario e proporzionato. Cioè, serve davvero fare così? Terzo, il cuore. Identificare i rischi. Accessi non autorizzati, perdita dei dati, diffusione illecita e poi, ovviamente, definire le misure per ridurli.
Misure come?
Beh, misure tecniche e organizzative, crittografia, autenticazione forte, policy d'accesso precise, procedure per la cancellazione sicura dei dati, formazione del personale, insomma, tutto ciò che serve a proteggere quei dati.
Questo approccio preventivo, questo pensare prima ai rischi, mi ricorda un altro principio importante del GDPR.
Esatto. La DPA è, diciamo, l'applicazione pratica della Privacy by Design, l'articolo 25. Significa che la protezione dei dati non è una cosa che aggiungi alla fine, tipo una verniciata. No, deve essere integrata fin dall'inizio, quando progetti un nuovo servizio, un nuovo software, un nuovo processo.
Quindi, se un intermediario progetta, non so, una nuova app per i clienti, deve pensare alla privacy fin da subito.
Proprio così. Deve chiedersi, quali dati mi servono davvero? Come li proteggo? Come garantisco i diritti degli interessati? È un cambio di mentalità importante.
Facciamo un esempio concreto. Immaginiamo un broker nel 2025. Vuole creare un portale web per una polizza sanitaria collettiva, dove i dipendenti caricano i loro referti medici per i rimborsi. Qui la DPA è d'obbligo, immagino.
Direi proprio di sì. Dati sanitari, larga scala, nuova tecnologia web, ci sono tutti gli elementi.
E come procederebbe? A grandi linee.
Beh, prima di tutto, analisi del flusso. Il dipendente fa l'upload, il dato va sul server, qualcuno lo processa per il rimborso, poi viene archiviato. Poi identificazione dei rischi. L'upload è sicuro? Chi accede ai dati sul server? E se qualcuno prova a entrare da fuori, i dati restano lì per sempre?
Capisco.
E sulla base di questi rischi definirebbe le contromisure. Ad esempio, usare HTTPS per l'upload, crittografare i dati a riposo sul server, mettere un'autenticazione a due fattori per gli operatori, stabilire regole precise su chi vede cosa e una policy chiara di cancellazione dopo, diciamo, la chiusura della pratica di rimborso e i tempi di legge. È fondamentale formare chi usa il sistema. Tutto questo finirebbe documentato nella DPA.
Ottimo. L'esempio rende l'idea molto bene. Dà proprio il senso del processo.
Quindi, per ricapitolare velocemente, abbiamo visto i dati particolari dell'articolo 9, specialmente quelli sulla salute, l'importanza cruciale del consenso esplicito, la DPI dell'articolo 35 come strumento per analizzare e gestire i rischi alti in modo preventivo e, infine, il principio guida della privacy by design, articolo 25, che ci chiede di pensare alla privacy fin da subito.
Perfetto. E per chiudere, lascerei una riflessione a chi ci ascolta, a tutti gli intermediari. La digitalizzazione corre, i dati che trattiamo sono delicatissimi. Allora, la domanda è, come possiamo far sì che questa privacy by design non sia solo un obbligo da spuntare, ma diventi un vero vantaggio? Un modo per costruire più fiducia con il cliente, per dare più valore, fin dal primo contatto?